18:40, buonasera a tutti e a tutti. Ben sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Questa è Profondo Rosa. Trasmissione ultimamente una volta ogni tanto sui movimenti LGBTQ e storie di vita.
Forse movimenti LGBTQ in questo momento fanno fatica a meritare più che ogni tanto, nel senso che a volte non sappiamo che raccontare.
È un dato di fatto. Quindi, quando abbiamo qualcosa da raccontare, eccoci qua.
Però è anche vero che tra poco è giugno, quindi qualche cosetta adesso la troveremo, dai.
Comunque vi ricordo subito un po' di contatti, intanto il sito della radio www.ondarossa.info, naturalmente i contatti telefonici, lo 06 49 17 50 e non meno importante il conto corrente postale 61 80 40 01 per tutte le vostre sottoscrizioni, o comunque alla voce sostieni sul sito potete trovare tutti i modi per dare sostegno a Radio Onda Rossa. Oltre che partecipare ovviamente alle varie iniziative, fra l'altro insomma ci saremo con uno stand, con un banchetto al 1° maggio del Forte Prenestino questa domenica, quindi insomma se volete ci vediamo là.
E c'è pure il libro del suo 30 anni al Forte Prenestino.
Sì, esce in questi giorni proprio per il 1° maggio, anzi sabato mattina penso intorno a mezzogiorno lo presenteremo proprio qui dai microfoni della radio con alcuni compagni e compagne del Forte che si sono occupate così di costruire questo libro. Insomma non vi anticipo oltre, io gli ho dato un'occhiata perché insomma mi dovevo preparare per la trasmissione, insomma è come il Forte, dico solo questo, esattamente come il Forte.
Un manifesto splendido quest'anno attaccato per le strade di Roma per questo 1° maggio contro il lavoro, sì, veramente bello. Going missing up my mind. Don't you know it's gonna make you go blind? Why you going untold?
E come diciamo poc'anzi, insomma, questa trasmissione Profondo Rosa ultimamente va in onda ogni tanto, che c'è qualcosa insomma da raccontare, qualcosa da dire da questi microfoni. Nella fattispecie oggi parliamo di una cosa un po' così che divaga magari da quello che sono le vicissitudini quotidiane. Insomma, a noi piace ogni tanto così tornare indietro su delle insomma pietre miliari, possiamo pure dire che insomma costituiscono anche i percorsi di questa trasmissione e di tutti i movimenti LGBTQ, in particolare quello italiano, e stavolta parliamo di Mario Mieli perché c'è un motivo specifico, ovvero la Treccani, insomma un nome altisonante all'interno del panorama culturale italiano, ha deciso ultimamente di fare una serie di schede biografiche su alcune persone insomma che hanno fatto parte della storia della cultura italiana, quindi non solo come dicevamo a microfoni spenti i famosi padri della patria, ma a volte anche insomma delle figure che non sono proprio paterne, ecco, almeno nel caso di Mieli sono sicuro di poterlo dire. E quindi abbiamo qui la curatrice di questa voce, Laura Schettini, insomma col quale faremo una chiacchierata e ci racconterà un po' di come è successa anche questa cosa, di come, insomma, se vogliamo possiamo pure partire da, da qui, ovvero di come mai addirittura la Treccani si scomoda a parlare di Mario Mieli, che insomma non ha tutta questa come dire,
diciamo, è molto riconosciuto all'estero da, in alcune accademie, soprattutto statunitensi eccetera, in Italia un po' meno nel, nell'accademia direi. E volevo anche specificare, poi lascio la parola a Laura, che parliamo di Mario Mieli, la persona Mario Mieli,
beh, certo,
e non il circolo. Circolo di cultura Mario Mieli, né tantomeno il brand, ma il non parliamo del circolo. E anche se insomma il circolo c'entra, perché prese questo nome il collettivo Narciso proprio insomma dopo la morte di Mario Mieli.
Sì, e allora buonasera a tutte e a tutti anche da parte mia. E, bene, partiamo dal come mai la, la figura di Mario Mieli, la biografia di Mario Mieli è stata inserita nel, nell'opera della Treccani, il dizionario biografico degli italiani. E, beh, ovviamente rientra in una nuova politica, potremmo definirla così, della, della Treccani, che facendo i conti con ovviamente le trasformazioni della, della società e le trasformazioni culturali, ha deciso di aprire non tanto ad alcune figure specifiche quanto ad alcuni alcuni nuovi segmenti della, della società, per cui si è posta il problema per esempio che ci fossero pochissime donne all'interno di quest'opera che dovrebbe in qualche modo essere la carta d'identità della, della storia della società italiana, e non solo quindi donne ma appunto anche figure che non fossero i politici e i professori universitari, che fino adesso invece avevano costituito come dire lo zoccolo duro del, del, del dizionario, del repertorio biografico della, dell'Enciclopedia Italiana. E nell'ambito quindi diciamo di questo rinnovamento, chiamiamolo così, di questa apertura a nuovi soggetti, a nuovi segmenti, è emersa la volontà di occuparsi anche di figure che sono molto note, molto appunto come diceva Elena, magari molto note all'estero e poco in Italia, che però appunto sicuramente il caso di Mario Mieli è un nome riconosciuto che ritorna, però paradossalmente poco poi conosciuto approfonditamente, non solo dalle nuove generazioni ma anche dalla generazione nata e cresciuta negli anni 60. E quindi la decisione è stata quella di dedicargli una voce, una voce biografica che quindi tenesse insieme sia il profilo politico, il profilo culturale di Mario Mieli, ma anche appunto il suo vissuto, che poi non è assolutamente scisso da quello che lui è stato per il movimento omosessuale e non solo in Italia.
Forse potremmo provare a presentarla un po', la figura di Mario Mieli, per chi ci ascolta e invece magari non l'ha mai sentito.
Sicuramente ci sarà,
sentito,
magari sentito nominare, sì, ma anche perché come dicevi tu, insomma, uno dei più importanti, se non il più importante circolo omosessuale italiano e romano porta il suo nome, però effettivamente anche per il fatto insomma che la produzione poi scritta che troviamo di Mario Mieli è veramente esigua, è anche penso insomma complicato forse avere notizie, magari questa biografia per la Treccani magari capita proprio a cecio, insomma, come si dice.
Mario Mieli è una figura molto complessa, non è facile definirlo. Intanto collochiamolo, diciamo, Mario Mieli vive intensamente gli anni 70, diciamo, li caratterizza e in un certo senso li neanche un po' il paradigma, potremmo quasi dire che parlando di Mario Mieli si può benissimo parlare di degli anni 70 in tutta la loro complessità. E nasce nei primi anni 50 e geograficamente lo troviamo a Milano, Como e poi invece ha immediatamente una proiezione internazionale. Mario Mieli è uno che da giovanissimo, dopo aver compiuto gli studi liceali a Milano, viaggia tantissimo tra Londra, Parigi e già a 20 anni lo ritroviamo tra i fondatori del movimento omosessuale italiano. Siamo nei primissimi anni 70, quindi è veramente uno tra i pionieri del, del movimento omosessuale italiano. Sicuramente il nome di Mario Mieli è associato a questo, cioè immediatamente se parliamo di Mario Mieli parliamo di colui il quale per provocazione, per provocatorietà, diciamo, per stile, per diciamo vissuto politico, è quello che più ha incarnato il movimento radicale omosessuale italiano. E però poi è tante altre cose. Mario Mieli è uno che negli anni 70 ha sperimentato il teatro di strada, il teatro, la performance, ha lavorato appunto laureandosi in filosofia su dei testi che poi sono rimasti un testo in particolare che è Elementi di critica omosessuale, che rimane il testo fondativo della cultura del movimento omosessuale. Tradotto immediatamente in altri paesi, oggi viene considerato quasi un'anticipazione del pensiero e della cultura queer a livello di nuovo internazionale, magari meno in Italia, però è un testo che è stato tradotto in francese, in inglese, è uscito in Olanda, quindi è un testo importante. E Mario Meli è, diciamo, appunto anni 70 in tutti i sensi, per cui è una persona che si impegna nel movimento extraparlamentare della nuova sinistra e contemporaneamente prova la saldatura tra movimento omosessuale e movimento che oggi chiameremmo antagonista, saldatura che non riesce perché poi anche quel movimento si è rivelato profondamente omofobo. È persona che si lega tantissimo al femminismo, che dal femminismo prende importanti relazioni personali, però anche un'attenzione per l'autocoscienza che era stata messa in campo da quel movimento e che lui travasa nell'esperienza omosessuale italiana. È quindi, diciamo, una figura molto complessa, come dicevo prima, perché riassume tante caratteristiche che in quel decennio le ritroviamo spezzettate in più soggetti, e invece in lui sembrano, come dire, coagularsi in una stessa persona. Penso anche alla sua sperimentazione delle droghe e di quanto poi ne ha scritto e ci ha ragionato sull'LSD e su altre sostanze, per cui è veramente anni 70.
Sì, lo troviamo anche, insomma, in appuntamenti che quando pensiamo agli anni 70 pensiamo a quelli, non lo so, al Parco Lambro, alla Tre Giorni contro la repressione a Bologna. Insomma, ci sono una serie date, insomma, di luoghi, di momenti che tutte noi, anche che non l'abbiamo vissuti quegli anni. Beh, insomma,
sì, ricordiamolo pure, perché non è detto che lo sanno. Comunque, Parco Lambro fu un happening importantissimo nel 74 a Milano, che fu l'incontro di quelli che ai tempi si chiamano proletariato giovanile, che doveva essere è stato un happening gigantesco con 200.000 persone che parteciparono.
Ripetuto poi in più anni, l'anno in cui partecipa Mario Meli è, diciamo, quello che sarà poi l'ultimo.
Esatto, di cui narra anche Manfrini, una canzone che fra l'altro è andata in onda poco fa, che si chiama Un tranquillo festival pop di paura. e lo stessa cosa anche, insomma, nel convegno del 77 contro la repressione in Italia, insomma il convegno che venne dopo insomma i fatti di Bologna eccetera eccetera, organizzato proprio a Bologna, al quale parteciparono fra l'altro molti intellettuali anche da fuori Italia, che fu un po', insomma, un incontro di tutto l'universo, di buona parte, insomma, comunque dell'universo extraparlamentare italiano del periodo. Sono tutti comunque punti di grande rottura, fra l'altro, anche se comunque Meli, insomma, aveva fondato il Fuori, che è stato il primo gruppo diciamo rivoluzionario italiano, proprio fronte unitario omosessuale rivoluzionario italiano, quindi diciamo è tra i fondatori di un gruppo importantissimo dal quale poi fuoriesce e tenta, come dicevi tu, questa saldatura fra sinistra, nuova sinistra, sinistra extraparlamentare eccetera eccetera e movimenti omosessuali, cosa che comunque, come dici tu prima, ha un che di insomma di comunque di molto forte, insomma, di non è un incontro semplice, come non l'è, sì, probabilmente neanche oggi, insomma, è un incontro comunque molto
incontro
complesso,
mancato, potremmo dire. Sì, diciamo che appunto Mario Meli partecipa a questi eventi che abbiamo rievocato, Parco Lambro nel 76 o Bologna nel 77, perché lui credeva profondamente che un percorso di liberazione e di emancipazione dell'umanità, come la chiamava lui, potesse avvenire solo se contemporaneamente ci fossimo liberati del capitalismo, di una società quindi ingiusta dal punto di vista delle strutture sociali e economiche, e però anche se avessimo portato avanti un percorso di liberazione sessuale e relativo ai comportamenti anche nella sfera privata. E partecipa a questi due eventi in maniera molto eclatante Mario Meli, infatti, diciamo, e forse sono i due eventi che gli danno più notorietà e anche che in qualche modo consegnano il suo nome alla storia, se vogliamo, perché nel primo caso Parco Lambro Mario Mieli protetto, questo bisogna dirlo, perché diciamo è poco evidenziato anche nelle narrazioni che del fatto abbiamo, però Mario Mieli sale sul palco di Parco Lambro protetto dalle femministe che sono presenti in quell'happening come gli omosessuali, e sale per protestare perché? Perché quello che doveva essere l'happening del proletariato giovanile, che vedeva la partecipazione di migliaia di persone, stava gradualmente degenerando in comportamenti sempre più omofobi e maschilisti, per cui il giorno prima era stato rovesciato e messo a soqquadro il banchetto dei COM, che erano i collettivi omosessuali milanesi, e vari episodi di aggressione si erano registrati anche contro le femministe, e in più Ivan Cattaneo, che era salito sul palco per cantare una canzone dai chiari contenuti omosessuali, era stato fischiato e costretto ad allontanarsi dal palco. Il giorno dopo Mario Mieli è colui il quale ha 25 anni, ha il coraggio di salire su quel palco interrompendo la sequenza di performance che erano in programma, e accusare pubblicamente le persone intervenute di essere maschilisti, di essere sessisti e fondamentalmente di non essere dei veri rivoluzionari, lanciando poi degli slogan che diciamo rimarranno memorabili, come lotta dura contro natura e proletari di tutto il mondo inculatevi, pardon la volgarità, però era...
E ce n'era anche uno sulla coprofagia, mi pare, che non me lo ricordo lo slogan, però insomma un'altra passione.
Sì, era un'altra passione che bisogna dire sviluppa anche e soprattutto negli anni successivi. Nel 76-77 ancora si teneva un po' sul palco, non faceva di queste performance, però diciamo, se pensiamo anche alle riprese che Alberto Grifi, che è un grande regista degli anni 70, ci ha restituito di Parco Lambro, e dell'effetto che ha dirompente un Mario Mieli che sale sul palco per accusare 100.000 persone di essere fondamentalmente degli omofobi, razzisti e non affatto rivoluzionari, cioè possiamo pensare quanto poi velocemente sale questa stella di Mario Mieli come il grande provocatore, il grande... appunto veramente grande uomo di rottura degli anni 70, che non fa sconti a nessuno, non fa sconti ai compagni della sinistra extraparlamentare, però c'è da dire non fa sconti neanche a quei segmenti del movimento omosessuale che lui definisce riformisti. Infatti è importante quello che ricordavi prima te, Mario Mieli è tra i fondatori del Fuori, che è la prima esperienza organizzata omosessuale in Italia, movimentista omosessuale in Italia, che però poi decide di federarsi al Partito Radicale nel 74 per saldare la lotta per i diritti degli omosessuali a quella dei diritti civili più in generale, e su questa scelta Mario Mieli romperà con il Fuori e con il Partito Radicale, convinto che invece la saldatura vada fatta con il fronte anticapitalista e il fronte, sì, esplicitamente lui parlava di gaio comunismo, cioè lui si definiva comunista e lo rivendicava apertamente, così come si definiva femminista e quindi prendeva anche da quell'ambiente molte suggestioni.
Da quella rottura a cui facevi riferimento adesso nasce, cioè Mario Mieli esce, Mario Mieli diventa anche in qualche modo a quel punto insomma la figura più rilevante di una nuova area di movimento marxista, rivoluzionaria, parliamo sempre che si definisce spesso Frocia, appunto movimento frocio, e quindi Mario Mieli ne diventa un po' il simbolo, ma ho maturato l'impressione che anche per quella l'area di movimento fosse piuttosto scomoda la figura di Mario Mieli, cioè come dire, con una relazione comunque complessa col movimento.
Sì, diciamo che lui era una persona estremamente complessa, perché come dicevo prima, e questa almeno è l'idea che ho maturato io, non faceva veramente sconti a nessuno, per cui per esempio una cosa che lui criticava profondamente era la costruzione del suo mito, cioè di questo ne abbiamo discusso anche in altre occasioni, e diciamo non bisogna confondere la provocatorietà che lui distribuiva in questi happening e che lo portavano a esporsi, a salire su un palco, con una personificazione della politica, cioè lui era profondamente convinto che il movimento dovesse essere collettivo e dovesse essere anche un movimento di presa di coscienza individuale, e quindi poco sopportava questa delega che veniva in qualche modo anche costruita nei suoi confronti, per cui poi alla fine Mario Mieli diventa la star, diventa la divina, diventa l'immagine, diventa appunto il brand come si vorrebbe oggi, e in qualche modo deresponsabilizza anche chi gli sta intorno. Devo dire che tra le cose che ho letto di Mario Mieli che mi hanno colpito di più ci sono proprio alcuni degli articoli che lui scrive sul Fuori, perché il Fuori, oltre che essere un movimento, un'organizzazione, è una rivista che uscì per molti numeri, e ci sono alcune sue considerazioni, per esempio su le operazioni che venivano fatte di cambio di sesso a Casablanca nel 1972, lui le fa, quindi parliamo proprio degli inizi di quello che poi si è, come dire, definito un business proprio, che era quello del turismo dei transessuali che andavano a Casablanca per cambiare sesso, e lui fa degli appunti rispetto a questa facilità con cui ci si affidava a un medico che svolgeva queste operazioni privatamente, quindi a pagamento e dietro l'autopagamento, e in più non solo, quindi criticandone la dimensione economica, ma criticandone anche la dimensione in qualche modo politica, perché quello che diceva Mieli era ma come, perché non riflettiamo sul fatto che dietro questa facilità di ricorrere alle operazioni di cambiamento di sesso c'è di fatto un cedimento, un arrendersi a una cultura del genere e del sesso che vuole che ci sia una divisione netta tra maschi e femmine, per cui tutte le persone che in qualche modo si trovano nel mezzo, nell'intermezzo tra questi due generi, tra questi due sessi, sono socialmente costrette piuttosto che a rivendicare la propria fluidità, sono costrette a cambiare sesso. Allora, fermo restando che non è così per tutti, no? Non si possono fare generalizzazioni, però se pensiamo che questa era una cosa che lui affermava nel 1972, certo, e che invece andava a toccare, come dire, una parte rilevante di quella galassia che era il movimento omosessuale, perché i travestiti e le travestite ne erano, come dire, una componente grossa e forte. Ecco, in questo senso si capisce perché poi lui è una persona scomoda veramente in molti ambienti e molto complessa, che non si fa problemi a dire anche la cosa assolutamente controcorrente, appunto poi da giovanissimo, perché questo ricordiamolo, Mario Mieli muore suicida a 31 anni, quindi tutte queste cose le fa
quando
c'ha 20 anni, 25, Elementi di critica omosessuale lo scrive a 25 anni, ed è un libro di filosofia densissimo in cui c'è tutto questo, cioè omosessualità.
Infatti senza addentrarci insomma negli elementi di critica omosessuale, che insomma è un testo molto complesso, però prima avevamo insomma un po' questi echi, no, che diciamo che anche a livello internazionale il pensiero di Mieli è in qualche modo un po' come dire un antesignano di quello che può essere la teoria queer, proprio per questo discorso che stiamo un po' anche toccando adesso, no, della fluidità dei generi, sì, di un polimorfismo sessuale che viene assolutamente rivendicato, ma il tutto però in una cornice che, come diciamo prima, non cessava di essere anticapitalista e marxista e comunista, quindi comunque quel gaio comunismo di cui abbiamo accennato poco fa era comunque l'orizzonte dentro il quale si andava a iscrivere proprio quel tentativo di saldatura che poi probabilmente non è riuscito a mettere in piedi fra tentativo di cambiare l'esistente non soltanto attraverso il cambiamento insomma dei processi economici, ma anche attraverso l'abbattimento della cultura patriarcale che ci vorrebbe tutti quanti o maschi o femmini o addirittura per certi versi anche, no, Mieli mette in dubbio proprio anche l'omosessualità sotto questo punto,
sì,
di vista.
Sì, assolutamente. Beh, diciamo che fondamentalmente lui mette in discussione, diciamo, sottopone a critica tutte quelle che sono le identità fisse e immutabili, ma soprattutto la categorizzazione degli individui, per cui anche questa appartenenza a uno schieramento di omosessuali versus gli eterosessuali a lui suonava un po' un po' ambiguo, o quantomeno pericoloso, nel senso che quello che poi lui rivendicava profondamente era una possibilità di essere anche di, cioè, banalmente detto, anche di cambiare nel corso della propria esperienza e della propria vita, e di liberare i desideri che appunto gli interessava di più forse che di una rivendicazione di diritti. Però diciamo sicuramente la sua come dire, è una battaglia che in qualche modo lo pone, almeno rispetto al panorama politico di quegli anni, molto più vicino al femminismo, ad alcune diciamo istanze del femminismo radicale, per cui questa saldatura, il famoso personale e politico, è forse la parola chiave che possiamo trovare in tutta l'opera e l'esperienza di Mario Meli, perché Mario Meli poi agisce su tanti piani contemporaneamente, lo diciamo prima, scrive di filosofia, però fa teatro, però interviene sui media, però interviene sulla scena politica, cioè riesce ad agire su molteplici livelli, e però sembra che in fin fine quello che più gli sta a cuore è questa ipotesi di trasformazione della realtà, che tenga dentro di sé un'ipotesi di cambiamento, potremmo dire antropologico, cioè che sia anche degli uomini e delle donne, senza cui per lui è una, come dire, una rivoluzione di facciata, è semplicemente un problema di sovranità che cambia, ma non è una vera rivoluzione, no? E quindi per lui questi due livelli del macro e del personale sono strettamente intrecciati, e diciamo è anche questo l'orizzonte in cui matura la sua grande delusione. Cioè lui vede a fine anni 70 tanto il movimento omosessuale quanto quello della sinistra extraparlamentare ripiegarsi su altre parole d'ordine e su altri orizzonti, per cui si allontana poi a partire dalla fine degli anni 70, si allontana progressivamente da questa realtà movimentista.
Ma dicevi prima appunto delle prese di posizione di Mario Meli contro la costruzione del mito di se stesso, e quindi un mito che cominciava con lui in vita, immagino che sia stata, insomma un po' lo so anche perché ne abbiamo parlato, una delle difficoltà che davanti a un lavoro storico sulla sua figura tu ti sia trovata davanti, cioè quella di scindere il mito e la storia di una persona, insomma.
Sì, tanto più che lui ci giocava con questa cosa, cioè, lui aveva un grosso gusto per lo scherzo e la presa in giro, e con questa costruzione del suo mito, che a lui comunque piaceva, bisogna dire che si divertiva e non poco, e però teneva insieme le due cose, cioè diciamo il discorso è complicato, perché lui giocava con il fatto che gli altri costruivano il suo mito e lui stesso faceva di tutto per in qualche modo giocare con come gli altri lo rappresentavano, e però diciamo nella critica che lui faceva a questa costruzione del suo mito aveva sempre ben presente il fatto che non ci fosse questa cosa che dicevo prima, che era la delega, la deresponsabilizzazione. E diciamo appunto il costruire la sua biografia è stato parecchio complicato da questa dimensione del mito, sia per come ci giocava lui, per cui lui dissemina le sue opere, dissemina Il risveglio dei faraoni, che è un suo romanzo che presenta come autobiografico ma che poi esce postumo tra mille polemiche, ma dissemina anche video, interviste, di scherzi, di battute sul personaggio Meli. Cioè lui è molto consapevole che di lui si è costruita un'icona e con quest'icona ci gioca. Contemporaneamente, una volta morto, e per di più morto suicida, quindi in qualche modo aprendo proprio la strada a una mitologizzazione ancora più spinta, quello che è rimasto delle sue memorie è molto appesantito da questa idea che lui fosse un personaggio istrionico, che avesse un rapporto difficile con la famiglia, per cui per esempio molto dell'attenzione si è focalizzata sulle ragioni del suicidio, e intorno a questo si è costruita una conflittualità tra vari soggetti che in qualche modo lo hanno conosciuto, ne sono stati compagni di strada, che ha in qualche modo reso più complicato poi arrivare veramente a ricostruirne il personaggio e la biografia, perché spesso si rischiava di perdersi dietro voci, dicerie o altro. Diciamo, la cosa forse più interessante su cui ragionare è quella da cui siamo partiti, cioè il fatto che Mario Mieli è un nome molto conosciuto, e però poi come spesso accade, penso un altro grande nome di questo genere è Foucault, cioè sono questi grandi nomi molto evocati, molto ripetuti, e che poi in realtà in pochi hanno letto, in pochi hanno conosciuto, in pochi saprebbero dire in che cosa di nuovo hanno portato nella cultura e nella politica italiana. Diciamo, quello che secondo me è importante è non cadere nel tranello di considerare Mario Mieli un personaggio eccentrico, cioè di non confondere questo gioco che lui faceva con la sua immagine, con la performatività, con il gioco, con una idea di politica che è tutta schiacciata sul personalismo, ma che invece appunto aveva per lui un senso molto più radicale.
Sì, fra l'altro per Mieli, insomma, rispetto a Foucault c'è stata una difficoltà anche in più, e cioè che per molti anni non si poteva leggere niente, nel senso che Elementi critica omosessuale, pubblicato nel 77 da Einaudi, una volta che è andato esaurito non c'è stata una nuova edizione fino al 2003 se non sbaglio, il Risveglio dei Faraoni è uscito 11 anni dopo la morte, e pubblicato per una piccola casa editrice, tuttora non si trova più un'altra volta, e la Traviata Norma, forse il testo di teatro più famoso che ha scritto, non vedo dove si potrebbe trovare, e quindi Elementi di critica adesso si trova, non so se
sì, adesso si trova anche online, cioè se non so se culturagay.it o chi altri ha scansionato il testo, adesso è liberamente consultabile. Ottimo. Il PDF online è vero, cioè comunque c'è un problema di fonti, come diremmo oggi, e di reperimento dei testi di Mieli. Oggi per esempio si ritrovano tantissimi suoi video, cioè video in cui lui, o estratti di trasmissioni, perché appunto Mieli era un personaggio pubblico mentre era in vita, e viene considerato il leader del movimento omosessuale radicale, e in quanto tale è intervistato in televisione, partecipa a più trasmissioni. Diciamo, oggi su YouTube si trova tutto questo abbastanza facilmente. È vero che negli ultimi 30 anni invece rimaneva il nome, rimaneva la leggenda Mario Mieli, del grande provocatore, quello che strappò il microfono a Dario Fo a Bologna, dando delle pecore al movimento contro la repressione, e però rimanevano pochi materiali su cui andare oltre la mitologia e ricostruire poi il pensiero e la militanza politica. Diciamo pure che la sua opzione ha fallito, ha perso più che ha fallito, per cui c'è stato anche forse un...
Fa parte di quel grande rimosso sugli anni 70, insomma.
Cioè fa parte di quella... Cioè già gli anni 70 hanno prodotto un movimento che ha perso, nel senso che ci piaccia o no, così è stato, ma all'interno di quel movimento poi ci sono state componenti ancora più scomode, e tra queste sicuramente la critica che portava Mario Mieli pure ai compagni cosiddetti, alla leadership, era abbastanza spietata e abbastanza forte, per cui si è avuto poi tutto sommato tutto l'interesse da parte di diversi soggetti in qualche modo a farlo dimenticare nella sostanza di quello che lui diceva, per cui non c'è stata una grande cura di narrazione dei suoi e di conservazione della sua opera e dei suoi contenuti e del suo pensiero, ma c'è stato piuttosto un creare un nome, e in questo se posso allungarmi un attimo è anche un po' singolare che siano i circoli omosessuali romani che scelgano come nome Mario Mieli subito dopo la sua morte, e che lo facciano quando decidano di costituirsi in un organismo giuridicamente riconosciuto, che è un'associazione, per interloquire con le istituzioni, E francamente questa era una cosa che forse Mario Mieli non avrebbe apprezzato mai, per cui fa parte di quel costruire il mito svuotandolo forse dei suoi significati più profondi, se mi posso spingere fino a questo.
Spingiamoci,
non lo so,
figurati.
No, fra l'altro, appunto, in questa mancanza di cura, diciamo, di quello che Mario Mela ha lasciato, insomma, c'è anche una contingenza, come dire, storica, temporale, importante, che riguarda poi anche il movimento omosessuale o gay, come comincia a chiamarsi. Perché nell'83, oltre a essere l'anno del suicidio di Maria Mieli, è anche l'anno dei primi casi da AIDS negli ospedali italiani, e nel movimento omosessuale italiano, nella storia, c'è una cesura molto forte tra il prima e dopo, ci sono molte morti.
Sì, e tra l'altro, diciamo, Maria Mieli, se leggiamo Il risveglio dei faraoni, che, come diceva Elena, esce postumo nel 94 a cura di alcuni suoi amici, perché è un testo che non arriva a pubblicazione, lui muore quando il testo è allo stato delle bozze, e in quel testo lì c'è tutto un viaggio nella sessualità omosessuale, gay, chiamiamola come ci pare, queer, prima dell'AIDS, che è incredibile, perché veramente il sesso sfrenato, il sesso è il desiderio sprigionato senza alcuna ansia, senza alcuna paranoia, cioè si capisce immediatamente, è una fotografia proprio di un pezzo di storia dell'omosessualità prima dell'AIDS, molto efficace, però appunto è un pezzo da rimuovere una volta che irrompe l'AIDS sulla scena, perché da quel momento in poi quello che il movimento omosessuale propone, almeno in larga parte, anche come antidoto alla demonizzazione della figura dell'omosessuale untore, dell'omosessuale portatore di AIDS, è quello di uno invece di una sessualità omosessuale altrettanto rispettabile, altrettanto contenuta quanto quella eterosessuale, per cui un Mieli va, come dire, depotenziato di tutte queste poi verità che insomma lo avevano caratterizzato, perché Il risveglio dei faraoni è un viaggio nella sessualità, ma nella sessualità appunto polimorfa, polisessuale, sfrenata, senza freni, sfrenata nel vero senso della parola, e sicuramente è giusto, cioè questo irrompere dell'AIDS anche nel discorso pubblico, oltre che nell'esperienza, ha molto, gioca un ruolo importante nel modo in cui poi Mieli è stato tramandato e ricordato negli anni successivi, per cui ripeto, c'è un ritorno del nome, per cui il nome Mario Mieli traghetta attraverso tutti gli anni 80, 90, 2000, continua a essere un mito, continua a essere un'icona, però a me sembra che quello che poi si è salvato di più di lui è questo aspetto un po' istrionico, un po' performativo, che è importantissimo, per cui per lui era politica vera anche quello, ed aveva un senso profondo, perché rimandava all'idea di gioco e di fluidità delle identità e del saper mettere al centro della scena il corpo e non solo la testa e la politica con la P maiuscola, però diciamo i contenuti più radicali anche di questi corpi che lui evocava e metteva al centro del suo discorso vengono un po' scordati, un po' rimossi, diciamo così, dopo l'irrompere dell'AIDS, e dico anche dell'eroina, perché anche l'eroina è un altro grande disturbatore.
Assolutamente. Senti, visto che comunque sei fresca di questo tipo di lavoro, se volessimo consigliare, oltre, diciamo, esistono effettivamente quindi comunque due libri che possiamo trovare, ma esiste anche comunque qualcosa magari online che si può consultare, nel senso, la tua ricerca poi com'è avvenuta di fatto?
Io ho lavorato molto sul diciamo i testi scritti, lui scrive nei primi anni sia sul Fuori, per cui quasi in ogni numero del Fuori dei primi anni lui scrive
online, fra l'altro, quindi
sì,
chi avesse la curiosità,
questo
è tutto scannerizzato online.
Sì, sul sito
mi sembra Homo Sofia, ma ora lo cerco,
esatto,
mentre voi
esatto,
parlate.
Esatto, perché c'è questo fantastico sito che lavora con le fonti per la storia dell'omosessualità e che scansiona e mette in rete una quantità di materiali fantastici e anche introvabili, e ha scannerizzato il Fuori e anche il Lambda, che è l'altra rivista su cui Mieli scrive negli anni successivi e dove tra l'altro ci sono alcune delle sue cose più divertenti, più provocatorie. ci sono questi materiali che si trovano su YouTube che riguardano le sue performance audiovisuali. E c'è un testo che secondo me, lo citava prima Elena, che è La Traviata Norma, che è il diciamo la sceneggiatura, se così si può chiamare, del Mieli teatrale, di uno spettacolo a cui Mieli con altri 16 componenti dei COM, dei collettivi omosessuali milanesi, mise su a fine anni 77-76, ed è uno spettacolo molto molto divertente e dissacratorio, perché opera un rovesciamento proprio di ruoli e di parti molto simpatico, per cui i protagonisti sono degli omosessuali e la normalità è l'omosessualità, e loro raccontano per esempio il fatto di avere un amico eterosessuale, però è simpatico, però non è male, insomma, diciamo, fanno tutto quel repertorio di battute che di solito involontariamente sentiamo intorno agli omosessuali, e loro insomma operano un rovesciamento proprio di prospettiva, per cui la normalità sono gli omosessuali e gli eterosessuali sono delle strane bestie che si aggirano per il mondo. E quello è un testo che per esempio si trova anche in biblioteca, facendo una ricerca nelle biblioteche si trova, e non esiste molto altro, nel senso che poi c'è per esempio la storia del movimento omosessuale fatta da Gianni Rossi Barilli, dove diverse pagine sono dedicate a lui e alle sue, diciamo, azioni più eclatanti, come quella di Parco Lambro, di Bologna, che ricordavamo prima, e che però racconta bene anche il contesto di quegli anni, per cui sicuramente un testo utile per leggere Mario Mieli nel contesto degli anni 70. E poi appunto invece c'è questo film a cui lui ha lavorato prima di morire, che è Una favola spinta. È un film per la Rai fatto nell'83, che esce anche questo dopo la sua morte, di cui lui scrive la sceneggiatura e che in qualche modo riprende tantissimo la sua autobiografia romanzata, che è Il risveglio dei faraoni, ed è ambientato a Milano in bianco e nero. Il protagonista è identico a lui, è proprio un sosia di Mario Mieli, che racconta un po' un rapporto molto conflittuale con il padre e con la città. Per cui diciamo sono tante cose insieme, nel senso che lui è stato veramente un personaggio che si è mosso su tanti piani, e quindi per coglierlo necessariamente bisogna andare a attingere a diversi ambiti. Io penso che Elementi di critica omosessuale rimane un testo fondamentale, perché poi è vero che nasce da una tesi di filosofia morale che lui aveva fatto per la sua laurea, per cui ha un grosso corpus che è di discussione del marxismo, della psicanalisi, eccetera eccetera, però è anche vero che lui ci ha lavorato quasi un anno e passa dopo aver concluso la tesi, e per trasformarla in libro, e l'ha alleggerita molto inserendoci tanti riferimenti alla realtà omosessuale del periodo, anche appunto al teatro omosessuale, per cui è vero che è un testo denso, però è un testo che si legge anche forse più facilmente dei libri che si scrivono oggi di saggistica.
Confermo, sono d'accordissimo.
Il sito su cui chi vuole può leggersi i numeri del Fuori e di Lambda è effettivamente omofonie.it. Anche la biografia curata da Laura si legge online, perché
sì, gratuitamente.
Basta cercare insomma Mario Mieli, Treccani, eccetera. E però in chiusura, così facciamo la domanda tipo Marzullo, ma
no. È meglio Mario Mieli o Carla Alonso?
No, la domanda no, era semplicemente, si stava dicendo prima insomma fuori onda che ti sei immersa molto in questa figura per costruire la biografia, quindi insomma, raccontaci cosa ha colpito te. È la domanda di Marzullo proprio, no?
Diciamo, non so se lo so esprimere bene, però diciamo sicuramente ritorno a questa cosa del mito, cioè il gioco che lui sa fare in maniera molto intelligente con l'immagine che costruiscono gli altri di lui. La cosa che a me mi ha appassionato di più, cioè mi è sembrata veramente una capacità di muoversi a più livelli e di fare politica in un momento in cui si stava costruendo anche a sinistra un'idea di politica fatta attraverso leader carismatici, leader che fanno i leader ma senza dichiararsi tali. Ecco, lui ha saputo secondo me mettere al centro la questione del leaderismo e del carisma in maniera assolutamente onesta e però pure lì dissacrante, provocatoria, rimandando tra virgolette il problema agli altri, cioè per cui lui godendosi la sua fama e giocandoci allegramente e lasciando agli altri poi come dire la critica, la sua famosa frase detta a Bologna: siete tutte pecore belate. Ecco, quella è una frase che lui in quel contesto dice perché vabbè, la piazza non si rifiuta di, diciamo, non si oppone a un rifiuto di Piazza Maggiore che era stata fatta dalla polizia, per cui rimane in questa piazza che gli era stata concessa, e lui invece vorrebbe che la piazza si spostasse, la piazza non si sposta, gli dice vabbè siete tutte pecore. Però fondamentalmente lui ci gioca molto su questo fatto che anche a sinistra, anche nel movimento, anche nell'antagonismo più antagonismo, poi c'è una tendenza a rimettersi nelle mani del leader e a costruire figure carismatiche che di fatto spostano l'asse del cambiamento da se stessi, dal proprio contesto, e lo mettono nelle mani di qualcun altro. E secondo me questa è, diciamo, forse la cosa meno dichiarata di Mario Mieli, perché è veramente una cosa su cui lui lavora secondo me con tutta la sua biografia, ma che non è che teorizza proprio compiutamente, che però a me è piaciuta, almeno poi se l'ho capita bene, mi è piaciuta molto.
Va bene. Ma penso che insomma possiamo chiudere qua per stasera. Insomma, un po' di cose l'abbiamo buttate là, penso che poi sia soprattutto insomma utile magari un po' per tutte e tutti, proprio per quello che dicevamo prima, insomma, al di là della mitologia e del quel poco di scritto che c'è, effettivamente Mario Mieli è uno di quelle persone, di quei compagni che insomma hanno attraversato buona parte della storia politica italiana, di cui tutti conoscono il mito ma pochi conoscono poi effettivamente insomma la portata culturale e politica. Quindi insomma magari è buono soprattutto in contesti come questi, quando esce fuori qualcosa, insomma, continuare a parlarne e come dire magari tenere viva insomma la conoscenza sotto questo punto di vista.
Metteremo come sempre online la trasmissione di stasera, magari aggiungendo anche qualche link ai siti che abbiamo citato. Insomma, ovviamente questa è una voce biografica che ha in fondo una bibliografia, una serie di rimandi, per cui insomma chi vuole immergersi di più in questa figura trova uno strumento insomma in questo testo.
Va bene, tanto grazie mille,
grazie,
è stato
a voi.
Molto bello. E
beh, innanzitutto per aver scritto la biografia di Mario Mieli.
Sì, soprattutto per quello, poi anche perché sei stata qua con noi oggi.
Grazie a voi.
Niente, vi salutiamo qua, restare all'ascolto, come al solito giovedì senza GR, però fra poco Allegro con Fuoco, e niente, restare all'ascolto, questa era Onda Rossa, sempre 87 e 9.